Allora, diciamo che in questo approfondimento verrà spesso fuori la parola grande. Andiamo a parlare, infatti, usando come cartina tornasole un'azienda che penso conosciamo più o meno tutti, l'MSC Crociere. Che infatti però non tocca solo Crociere, una vera e propria multinazionale con centinaia di controllate senza, sotto insomma, il proprio nome, le proprie holding finanziarie, che appunto riesce a spostare anche equilibri nazionali, appunto attraverso i prestiti per costruire le banche, ma anche attraverso gli investimenti per dei grandi progetti come le università di Napoli. Allora io inizierei con fare un po' un quadro per insomma togliere un po' la nebbia che c'è dietro a questa azienda e quello che in tutti i rami dove si sta un po' sviluppando.
Certo, MSC è un gruppo relativamente giovane rispetto al mercato dello shipping e della crocieristica. Basti pensare che il fondatore Gianluigi Aponte, che è più o meno percepito come una specie di re, come un imperatore, ha fondato questo impero partendo dalla Svizzera, grazie all'acquisto di due navi di seconda mano nel 1970. Adesso, in questo momento, è il terzo gruppo per approdi di crociere in Italia, in alleanza con Maersk, che è il primo gruppo di shipping al mondo. Quindi, come dire, di strada ne ha fatta e l'ha fatta in pochissimo tempo. Un po' per capire le dimensioni di questa azienda, noi ci siamo interessati a loro attraverso una ricerca molto lunga che avevamo fatto sulle nuove frontiere e la globalizzazione, e all'inizio neanche noi ci aspettavamo i risultati che abbiamo trovato. Questa azienda ha circa 1.000 controllate che si occupano di tutti i settori del trasporto su nave, dalle crociere, dal trasporto passeggeri di collegamento più per pendolari e a tutte le parti della logistica, la gestione dei porti, le navi container e ultimamente treni, aerei e camion per il trasporto merci, oltre che interporti. Quindi iniziando a scavare un po' nella gestione di questa azienda attraverso articoli, anche visure camerali, siamo riusciti a ricostruire quello che secondo noi è di fatto un mostro enorme. Quindi è molto difficile anche in questi casi definire il reale patrimonio o il reale profitto, come capirete bene.
Certo, intanto andiamo a specificare che appunto come tante di queste grandi aziende approfittano dei fondi pubblici per costruire le proprie navi, come è successo in Francia, dove appunto vengono commissionate gli enormi traghetti e barche dell'MSC, mentre invece la restituzione finisce nei paradisi fiscali, che siano essi Panama o la Svizzera. Quindi, insomma, questo è un po' canonico di queste mega aziende. Così come dicevi, il capitalismo si va un po' concentrando nella serie, il potere si va centrando non tanto in un monopolio, quanto più in un oligopolio di appunto aziende super stratificate che hanno la possibilità e il potere appunto di cambiare la faccia alle città e ai modelli di sviluppo che si vogliono appunto progettare e sostenere. Appunto nella scala che va dalla logistica appunto al turismo, insomma, hanno un importantissimo impatto.
Beh, dal punto di vista rispetto a quello che possiamo vedere sul turismo, cioè molte persone anche vivendo in posti come Trieste, Venezia, Genova o Civitavecchia avranno visto chiaramente l'impatto di queste grandi navi da crociera, e soprattutto avranno visto come questo cambia proprio la struttura dell'accoglienza, perché ci sono dei casi magari come Venezia e Genova, dove in qualche modo il turismo passa anche per la città, ma ci sono dei casi come Ancona, Civitavecchia, dove questi porti diventano solamente il punto di attracco di queste navi, e queste 8.000 persone non danno nessun vantaggio economico agli esercenti del luogo. Vengono caricati in degli autobus e cominciano i loro tour turistici, che sono di questo turismo terribile, mordi e fuggi. Quindi la devastazione è enorme. Il problema è che questi attracchi vengono promessi come opportunità di crescita per le città italiane. In realtà, come si può vedere nelle città in cui questo sistema si è instaurato da più tempo, questa è una promessa falsa. Nel caso di Genova, se posso fare una parentesi, l'impatto è ancora maggiore, nel senso che Genova è la capitale, cioè è il quartier generale economico di MSC in Italia, quindi loro gestiscono una parte del porto, hanno il palazzo MSC, quindi hanno proprio, sono riusciti più che in altri posti a cambiare il territorio portuale, oltre che influenzarne le strategie, come vedremo più avanti.
Sì, e rimanendo sul turismo, ci dicevi che sta cercando di allungare le mani anche sul settore aereo con Alitalia.
In realtà c'è una doppia notizia: i primi voli MSC sono già partiti in questi giorni, cioè i primi voli cargo, perché MSC aveva pensato, di fatto aveva perso la battaglia per Alitalia, perché era stata assegnata ad Air France, e quindi già si era con i suoi profitti lauti già si era premunita con una linea di trasporti aerei già suoi, però l'insediarsi del governo Meloni ha rimesso in discussione questa gara per Alitalia, quindi la cordata Lufthansa MSC è tornata in auge. Per MSC sarebbe una tombola, nel senso che Lufthansa si occuperebbe del traffico passeggeri e loro potrebbero mettere le mani sul traffico cargo, con tanti investimenti che potrebbero essere coperti dalla finanza pubblica, quindi
certo, perché poi ricordiamo che
conveniente.
Infatti alcune aziende vengono spesso poi salvate dai governi quando si creano dei grossi buchi finanziari, e appunto questo secondo me è un bel esempio di come si vanno appunto accentrando certe dinamiche, in cui degli attori come MSC e tutto il gruppo finanziario che ci sta dietro riesce ad avere il controllo totale appunto di un settore, che è il settore dei trasporti, di merci e di persone. E questo potere che gli dà ha influenza sulle città, come ci hai detto, a Genova, ma soprattutto sullo strumento cardine, direi, del capitalismo moderno, che è quello del traffico merci, che passa praticamente tutto dal mare. Appunto, essendo un oligopolio, sono riusciti a fare dei prezzi di cartello, alzando i prezzi, ma anche usando una strategia che è quella di creare navi ancora più grandi per trasportare ancora merci, per abbattere i loro costi, ma comunque appesantire ancora di più sulla collettività e sui territori l'impatto di questa forma di commercio, di capitalismo.
Sì, secondo me c'è un duplice impatto, cioè durante la pandemia abbiamo visto come almeno le città che hanno dei porti turistici hanno visto come l'impatto era enorme dal punto di vista visivo, ma aggiungo anche dal punto di vista ambientale, perché molto spesso in questi porti o a largo per pagare meno di affitto hanno stazionato queste enormi navi da crociera che per avere uno stabilizzatore di rotta date le dimensioni devono stare sempre a motore acceso, quindi questo è un impatto enorme in termini di inquinamento. E c'è anche un impatto grande proprio sulle strategie delle città, cioè noi pensiamo a città come Trieste, come Genova, come Gioia Tauro, cioè la completa strategia di sviluppo della città è incentrata sul porto, e quando queste società riescono ad avere un potere praticamente indiscusso, indiscutibile, ovviamente sono loro di fatto a decidere le strategie della città e non alcune volte il sindaco e non alcune volte l'autorità portuale stessa. Faccio questo esempio perché l'opera simbolo del PNRR italiano di fatto è la diga di Genova, che significa spostare la diga foranea del porto di Genova 800 metri più a largo per far entrare queste navi di enormi dimensioni, che è un'opera completamente, dal punto di vista ambientale, completamente fuori da ogni logica. Anche un ingegnere che faceva parte del gruppo che ha proposto l'opera si è dimesso perché dal punto di vista ambientale di fatto non sarebbe mai stata in piedi, quindi sarebbe crollata dopo il suo utilizzo. L'Italia destinerà 1,3 miliardi a quest'opera, senza essere certa che questi traffici ci saranno veramente, perché come dicevi tu i traffici si stanno contraendo per aumentare i prezzi dell'affitto container e senza nessuna certezza di cosa significherà per la viabilità e la vivibilità di una città come Genova, che chi c'è stato sa che è completamente schiacciata sul porto e ne paga tutte le conseguenze.
Sì, infatti ricordiamoci che appunto non è solo il contesto del porto che appunto già ha un peso specifico molto alto, ma poi tutto il sistema dei camion, del trasporto su gomma, del trasporto poi attraverso le linee ferroviarie, l'esempio appunto dei valichi sia appunto in Liguria ma anche il TAV sono funzionali solo appunto a questa accelerazione del muovere le merci a destra manca. Oltretutto direi che la nomina a Salvini a Ministero delle Infrastrutture comporterà una militarizzazione che appunto prevede secondo me già in principio di schiacciare tutte le forme di opposizione che verranno, perché appunto questi nodi strategici si evince che sono solo funzionali ai grandi capitalisti e non lasciano niente se non devastazione ai territori e a chi li vive.
Sì, io credo che l'esempio della diga di Genova è un po' chiave anche sul pre-Salvini, nel senso che a Genova MSC è alleata con Spinelli, che è stato presidente del Livorno Calcio, è stato dentro Banca Carige, ma come primo reale a quanto pare lavoro fa parte del mondo dello shipping, quindi gestisce il terminal successivo verso ovest rispetto a quello di MSC. Loro insieme hanno avuto sempre rapporti molto molto forti con l'autorità portuale, con il sindaco di Genova e soprattutto con il presidente della regione Liguria Toti. Vedrete, se fate una ricerca d'archivio, gli articoli di Stefano Vergine e di Giovanni Tizian sulla collusione, cioè sul finanziamento delle varie campagne elettorali di Toti da parte di questi personaggi. Quindi una volta che te hai questo rapporto così privilegiato con le istituzioni sia nazionali che locali, va da sé che fra scegliere te o un altro per gestire l'Italia sceglieranno te. Ma in questi anni MSC, avendo questa forte liquidità che noi non siamo riusciti a giustificare del tutto, è riuscita a ergersi come salva aziende in crisi. Lo ha fatto con Snav, lo ha fatto con grandi navi veloci, lo ha fatto ultimamente con Mobi, che c'era stato tutto quello scandalo, quindi MSC ha preso le quote di controllo di Mobi, l'ha fatto con una società storica e lo shipping italiano come Ignazio Messina, e adesso sta provando a farlo anche con Alitalia. Cioè, riuscire a prendere tutte queste società per salvarle significa anche fare degli investimenti a poco, aiutati dallo Stato, che poi ti permettono enormi profitti, perché MSC sta in 70 paesi, quindi può garantire a ogni azienda che controlla una filiera assicurata, ecco.
Certo, ricordiamo anche appunto che poi tutti questi investimenti hanno come contropartita una possibilità politica molto forte. Qui sull'Opuscolo hai fatto l'esempio del villaggio delle Universiadi svoltasi a Napoli, che la proposta era di farla sulle navi appunto da crociera, appunto per accogliere gli studenti sportivi che avrebbero partecipato, quindi anche ridisegnare completamente il territorio e appunto tutta la filiera dei grandi eventi, che insomma fa abbastanza un tutt'uno con il modello di sviluppo che vuole perpetrare MSC.
Beh sì, abbiamo visto vari esempi, c'è per esempio tutta la questione di Sorrento, che è l'area da cui viene il fondatore di MSC, che ha giovato tantissimo a colpi di acquisto della squadra Sorrento Calcio, che è arrivata fino alla Serie B quando è stata acquistata, piuttosto che l'MSC Sporting Club, sempre lì, che è una cosa maestosa, che però sta in un posto molto, molto isolato, la sponsorizzazione del Paris Saint-Germain, la sponsorizzazione adesso del Napoli Calcio e del Genova Calcio. Cioè, questo connubio con lo sport è spesso un passepartout per investire e cambiare le dinamiche dei territori prima e poi i territori stessi.
Ok, e comunque se da una parte appunto c'è lo sviluppo di queste aziende che appunto vanno accentrando e concentrando sempre più potere, ricordiamo che ci sono anche nuove forme di lotta che si stanno insomma iniziando a far vedere, almeno qui mi viene in mente quella a Venezia, appunto le grandi navi appunto che hanno trasferito la lotta in mare pur di non farle passare, e insomma in altre tante situazioni dove come abbiamo già citato le lotte contro il Terzo Valico, ma anche le lotte dei portuali, direi che sono state abbastanza evidenti e hanno caratterizzato un po' questo ultimo periodo. Quindi il loro sviluppo, la loro pianificazione poi sbatterà sempre contro sia i limiti ambientali, oserei dire, e anche contro quelli sociali, appunto di tutte delle persone che non vogliono farsi schiacciare, non vogliono essere solo pedine e clienti di queste aziende.
E io credo che...
Prego, prego.
Vai.
No, prego.
Che il ruolo dei portuali sarà cruciale, perché più MSC acquisirà potere dentro e fuori le istituzioni e più saranno a rischio sia i posti di lavoro che le condizioni di lavoro, perché MSC da anni prova a forzare le leggi sui lavoratori portuali per renderli ancora più precari, così come sono già precari quelli che lavorano nel loro settore turistico, cioè nel loro comparto turistico.